Uomini e profeti. Monografie. Un programma di Gabriella Caramore.
Un ardore elementare. Tra le baracche e il fango, Etty Hillesum, 1941-1943. Di Gabriella Caramore. Seconda puntata.
Aiutare Dio. Luglio 1942, venerdì sera alle 8:30. Sono sempre seduta alla mia scrivania e un vento lieve fa fremere il gelsomino. Ma a questo punto dovrei tirare una riga e proseguire con un tono diverso. Deve trovare posto una nuova certezza. Vogliono la nostra fine e il nostro annientamento. Non dobbiamo più farci nessuna illusione al riguardo. Dobbiamo accettare la realtà per continuare a vivere. Oggi, per la prima volta, sono stata presa da un grande scoraggiamento. Mi toccherà fare i conti anche con questo d'ora in poi. Bene, io accetto questa nuova certezza. Vogliono il nostro totale annientamento. Ora lo so. Non darò più fastidio con le mie paure. Non sarò amareggiata se altri non capiranno che cos'è in gioco per noi ebrei. Continuerò a lavorare con la stessa convinzione. E trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo agli altri. La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me come un unico potente insieme. E come tale lo accetto. E comincio a capirlo sempre meglio, anche se ancora non riesco bene a spiegarlo agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per poterlo fare. E se questo non mi sarà concesso, bene, allora qualcun altro lo farà al posto mio. Continuerà la mia vita dove essa è rimasta interrotta. Io ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima convinzione, sino all'ultimo respiro. Allora chi verrà dopo di me non dovrà più cominciare tutto da capo e con tanta fatica.
Etty Hillesum, la ragazza ebrea olandese che abbiamo conosciuto seduta al suo tavolino accanto alla finestra, a cercare nutrimento nelle sue letture, a cercare crescita nei suoi rapporti con il mondo, amante della vita, delle cose buone, delle cose belle, no? Fiori sempre a portata di sguardo, rose rosse e gialle, ciclamino, narcisi. Ecco, questa ragazza deve a questo punto riconoscere che cosa sta accadendo ad Amsterdam e in Europa. Siamo ormai nell'estate del 1942, si vuole lo sterminio degli ebrei, semplicemente. È straordinario come Etty ci metta di fronte alla incredulità, alla sua e a quella di tante persone che, come lei, sono state prima incredule e poi hanno dovuto riconoscere questo. E cambia tono, è vero, di qui in avanti il diario di Etty, tira una riga, come dice lei. D'ora in poi la sua immagine, che prima forse pareva quasi tratta così dai toni morbidi e assorti di un quadro di Vermeer, adesso assume un po' la tonalità drammatica di un Rembrandt. Cambia un po' il colore, non si spegne naturalmente il colore, ma le ombre si fanno più dense. Ecco, tuttavia, lo scoramento che si è sentito in queste sue parole non deve trarre in inganno. Questa acquisita lucidità, questo non potersi più sottrarre alla verità, non dà luogo a una riduzione di vita, una chiusura nella sofferenza, una sottrazione, perché Etty nel dolore moltiplica la sua intelligenza del mondo, e poiché Etty è una creatura concreta, di terra, in lei intelligenza vuol dire relazione, e relazione vuol dire in primo luogo la sua relazione con Speer, il suo innamorato, il suo amico, lo psicochirologo che aveva il dono della lettura della mano e con il quale Etty aveva intrecciato un legame d'amore e di crescita interiore.
Sabato mattina. Più mi sento stanca e debole, più mi sconcertano la sua forza e il suo amore, che rimangono sempre a disposizione di tutti. Sono semplicemente sbalordita che gli avanzino tante energie in giorni simili. In ogni momento possiamo essere spediti in una baracca nel Drente. Nei negozi di frutta e verdura sono appesi cartelli che vietano l'ingresso agli ebrei. Non possiamo quasi più usare le biciclette e abbiamo i piedi pieni di vesciche. Una persona normale ne avrebbe abbastanza. Lui invece riceve 6 pazienti e passa ore intense con ciascuno di loro. Li apre e ne tira via il pus. Apre le sorgenti in cui Dio si nasconde a molti uomini. Continua a lavorare con loro finché le acque scorrono nelle loro anime prosciugate. Luglio 1942. È proprio vero. In una vita c'è posto per tutto. Per una fede in Dio e per una fine miseranda. Io posso essere quotidianamente in Polonia, su campi diventati verdi di veleno. Posso essere accanto ai moribondi, agli affamati, ai maltrattati ogni giorno. Ma posso essere anche vicina al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra. Tante cose sono successe dentro di me in questi ultimi giorni. Ho guardato in faccia la nostra misera fine, che è già cominciata nei piccoli fatti quotidiani. E la coscienza della possibilità della fine fa ormai parte del mio modo di sentire la vita senza fiaccarlo. Non sono amareggiata o in rivolta. Non sono neppure scoraggiata o rassegnata. Continuo indisturbata a crescere di giorno in giorno, pur avendo quella possibilità della fine davanti agli occhi. È la prima volta che devo confrontarmi con la morte. Non ho mai saputo bene come comportarmi con lei. Sono vergine nei suoi confronti, ma ad un tratto la morte, grande, semplice e naturale, è entrata quasi tacitamente a far parte della mia vita. E adesso io so che appartiene alla vita. Ecco, ora posso dormire in pace. Sono 10:00 di sera. Sono stata un momento tra le sue braccia ed era così dolce e caro, quasi malinconico. Credo che per noi incominci una fase nuova, ancora più seria, intensa e concentrata sulle cose essenziali. Ogni giorno ci liberiamo di qualche piccolezza.
Per chi conosca lo sviluppo della breve vicenda di Etty Hillesum, Queste parole inducono una piccola sosta, intanto per la misura di consapevolezza che in esse è contenuta e per la misura di presagio. E non intendo riferirmi solo alla consapevolezza del destino che il nazismo aveva riservato agli ebrei d'Europa. Succede che la vittima spesso sia accecata dalla troppa evidenza, ma comunque viene un momento in cui non si può non vedere. E invece mi riferisco al fatto che alla presa di coscienza della tragedia Etty accompagna un più maturo sapere della vita e della morte, sa imparare Etty. E questa è cosa che non è delle anime piccole, ma di quelle che hanno occhi aperti e un cuore aperto. E poi colpisce anche la misura del presagio, che è tanto più aderente al destino di una persona quanto più essa vive in consapevolezza di sé e di ciò che la circonda. Ecco, lascia entrare la vita e perciò sa. E Etty non può conoscere quanto i suoi presagi di morte riguarderanno anche la persona che le è più vicina, Julius Speer, e però formula i suoi pensieri come se fosse avvertita. Ma intanto noi l'avevamo lasciata l'altra volta al suo ingresso volontaria al consiglio ebraico, Judenrat, l'organismo usato dai nazisti per farsi aiutare dalle vittime stesse nei vari paesi nella organizzazione della loro distruzione. Etty vi entrò con qualche incarico amministrativo e intanto la propaganda fuori, la propaganda anti-ebraica, si stava facendo martellante.
Waar ratten opduiken, brengen zij dood en verderf in het land. Vernietigen zij menselijk eigendom en levensmiddelen.
Ecco, i manifesti per le strade, i documentari al cinema, la radio mostravano, ecco, il volto dell'ebreo deformato da ghigni orrendi, invitavano a riconoscere gli ebrei come nemici che si nascondono fra la gente normale, fra le persone, individuarne i tratti somatici. E poi mostravano, abbiamo visto per esempio un filmato che li mostra come topi orrendi che diffondono peste, colera, morbi di ogni genere nel mondo.
Luglio 1942. La settimana scorsa il Consiglio ebraico è stato autorizzato a impiegare 180 persone. I disperati vi si accalcano in massa, proprio come un relitto alla deriva, cui tutti i naufraghi cercano disperatamente di attaccarsi. Sembra peraltro che si combinino parecchie intrighi in quel singolare organo di mediazione, verso il quale sta crescendo una specie di risentimento generale. Prima o poi toccherà anche a loro, si pensa. 21 luglio, martedì sera alle 7. In mezzo a tutte quelle petizioni urgenti che devo battere a macchina, in quell'ambiente che sta a metà tra l'inferno e un manicomio, riesco ancora talvolta ad ascoltare la mia voce interiore. Ieri abbiamo improvvisamente traslocato a metà mattinata. Tavoli e sedie ci venivano portati via. C'era gente che aspettava e sognava di entrare. Tutti davano ordini e controordini, anche per il tagliacarte più insignificante. Ma io ero seduta in un angolo, su quel pavimento sporco, tra la mia macchina da scrivere e il mio pacchetto di panini, e leggevo Rilke. E mi ha dato di nuovo così tanto, come se l'avessi letto nel ritiro della mia stanza silenziosa.
Come intendo, mio Dio, l'ora in cui tu, perché ti riuscisse a compimento, rotondità di sfera entro lo spazio, la limitasti con la tua parola, ed il nulla ti apparve una ferita su cui versare il balsamo del mondo. Ora guarisce lenta fra di noi. I secoli trascorsi hanno bevuto le febbri di quest'egra umanità, e ne avvertiamo palpitar tranquillo, remotamente, il battito dei polsi. Noi siamo come il balsamo sul nulla, come la benda sulla piaga viva, mentre nel buio, Dio, tu vai crescendo all'ombra misteriosa del tuo volto.
23 luglio, giovedì sera, le 9. Spesso mi viene da dire, c'è un gran marciume in quel posto. Ma oggi d'un tratto ho pensato, se continuo a dire marciume, questa parola finirà per propagarsi nell'atmosfera e non la renderà certo migliore. La cosa più deprimente è sapere che quasi mai, nelle persone con cui lavoro, l'orizzonte interiore si amplia per queste esperienze. Non sanno neppure soffrire in profondità. Odiano. E sono ciecamente ottimisti se si tratta della loro piccola persona. E addirittura ambiziosi per il loro piccolo impiego. 28 luglio, martedì mattina alle 7:30. Naturalmente, non si potrà mai più riparare al fatto che alcuni ebrei collaborino a far deportare tutti gli altri. Più tardi la storia dovrà pronunciarsi su questo punto. Giovedì sera, le 9. Le mie rose rosse e gialle si sono completamente schiuse. Mentre ero là, in quell'inferno, hanno continuato silenziosamente a fiorire. Molti mi dicono, come puoi pensare ancora ai fiori di questi tempi? Ieri sera, dopo una lunga camminata nella pioggia e con quella vescica sotto il piede, sono ancora andata a cercare un carretto che vendesse fiori. E così sono arrivata a casa con un gran mazzo di rose. Davvero, in una vita c'è posto per tante cose, Dio mio. Oggi, mentre passavo per quei corridoi così affollati, ho sentito improvvisamente un gran desiderio di inginocchiarmi sul pavimento di pietra, in mezzo a tutta quella gente. L'unico atto degno d'un essere umano che ci sia rimasto di questi tempi è quello di inginocchiarci davanti a te, mio Dio.
Due o tre cose soltanto vorrei osservare a proposito di queste ultime parole di Etty Hillesum. Intanto che Etty non ha una visione antropologicamente positiva, ingenua del mondo, delle persone, ma intanto non è mai prigioniera dell'oggettività delle cose, Etty, e poi l'amore va oltre la miseria che il mondo ci offre, che gli altri eventualmente ci possono mostrare. Poi una cosa, quando gli amici le fanno notare come può occuparsi dei fiori in tempi come quelli, viene in mente una bellissima poesia di Bertolt Brecht che diceva Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume, che tempi sono questi quando discorrere d'alberi è quasi un delitto perché su troppe stragi comporta silenzio. Ma la risposta di Etty è che occorre accettare, accogliere, e di qui anche il gesto dell'inginocchiarsi, che è un gesto di umiltà, che è la virtù delle persone forti. Poi è un gesto imparato a fatica, come dice a un certo punto, un gesto che non è stato tramandato agli ebrei di generazione in generazione e che non è stato dunque appreso fra le ritualità anche così ingenue dell'infanzia, ma è un gesto a cui si sente quasi costretta, a volte di sottomissione, ma piena, gioiosa quasi, alla volontà di Dio. E naturalmente ci si chiede qual è questo Dio a cui Etty ricorre e rivolge le sue preghiere. Molte persone che si sono chinate sulla figura di Etty Hillesum se lo sono chiesto, cioè il Dio ebraico o il Dio cristiano, il Dio dei mistici o il Dio di Israele. Quando Etty dice che quando prega dialoga con la parte più profonda di sé che per comodità chiama Dio, ecco, una volta scrive questa frase, e questo ha fatto pensare a una indistinta fusionalità, una generica immanenza del divino. Però esperienza di Dio è tante cose, credo, e se si vuole che Dio sia esperienza da percorrere e non codice da ossequiare, occorre tentare tante strade. Allora basta mettersi in ascolto delle parole di Etty per capire quali sono state le sue strade e per avere sentore almeno che in fondo c'è nella sua fede tutto ciò che ci deve essere, cioè lo stare in relazione con Dio, con il prossimo e con se stessi, perché noi possiamo guardare a questa fede come a un'esperienza vissuta in profondità, vissuta in pienezza.
preghiera della domenica mattina. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi questi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio, con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio. Soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Una cosa mi diventa sempre più evidente: che se tu non puoi aiutare noi, siamo noi a dover aiutare te. E solo in questo modo possiamo aiutare noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri esseri umani. Sì, mio Dio. Sembra che tu non possa fare molto per modificare le circostanze attuali, ma anche esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità. Più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, e tocca a noi aiutare te. Difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle tempeste di questi ultimi giorni. I suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure e melmose che si sono formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire indisturbato, esuberante e tenero come sempre. Espande il suo profumo tutto intorno alla tua casa, Dio mio. Vedi come ti tratto bene? Non ti porto soltanto le mie lacrime e le mie paure, ma ti porto persino, in questa domenica mattina grigia e tempestosa, un gelsomino profumato. Ti porterò tutti i fiori che incontro sul mio cammino. E se mi trovassi rinchiusa in una cella stretta e vedessi passare solo una nuvola davanti alla piccola inferriata, allora ti porterei quella nuvola, Dio. Sempre che ne avessi ancora la forza.
Raccolto in poche parole, si potrebbe dire che il bene rimane, la cosa la più fuggevole per il fatto stesso di essere esistita e di essere stata goduta non sparisce, insomma. Forse si potrebbe dire in due parole: solo il bene conta. Il che non vuole affatto dire che il male non esista o che vada mistificato o vada rimosso, tutt'altro.
E poi questo dialogare con Dio, ecco, questo entrare in una relazione io-tu, in questo modo, dice a un certo punto Etty, in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Ecco, questi sono i modi con cui Etty Hillesum vive la sua esperienza di Dio. E poi questa debolezza di Dio che va aiutato nella sua impotenza a soccorrerci è un tema che poi molti filosofi, teologi, uomini di fede hanno affrontato tentando di rispondere alla domanda perché ad Auschwitz Dio ha taciuto e come pensare Dio dopo Auschwitz. Ecco, Etty prima di Auschwitz, prima di finire la sua vita ad Auschwitz, non con la teologia ma con il suo bagaglio di intensità d'esistenza, vi risponde molto semplicemente: aiutare Dio. E poiché la sua modalità di rapportarsi a Dio sia molto ebraica, che peso abbia avuto poi il cristianesimo, questo magari lo vedremo a parte, ecco, questo emerge in maniera sempre più decisa man mano che i mesi passano e le cose procedono, un po' come se la presa di coscienza dell'identità etnica, culturale a cui sono stati costretti gli ebrei, in particolare questi ebrei olandesi molto integrati socialmente, avesse aperto la strada anche a un'identità più interiore, un'identità religiosa.
One of the most astonishing things for people who have known Etty Hillesum after the publication of her diaries was to discover her spiritual.
Quando uscirono i diari, una delle cose che più stupì chi aveva conosciuto Etty Hillesum fu la scoperta della sua dimensione spirituale, religiosa, perché Etty era sempre apparsa molto più interessata alla politica che alla religione. Apparteneva ad un gruppo studentesco marcatamente di sinistra e preferiva professarsi comunista piuttosto che religiosa. Le sue radici ebraiche non erano molto coltivate. Il padre conosceva bene l'ebraismo, ma Etty no. La famiglia Hillesum viveva come qualunque altra famiglia olandese, senza rispettare le norme kosher né alcun'altra regola. A mio avviso, occorre tener ben presente la diversità di condizione tra l'essere ebrei prima della guerra e l'esserlo adesso. Le perdite immense che la comunità ebraica olandese ha subito, va tenuto presente che circa l'80% degli ebrei olandesi furono sterminati durante la guerra. Questa perdita, dicevo, ha fatto sorgere una barriera di diffidenza e di insofferenza verso l'ambiente circostante non ebraico. L'atteggiamento degli ebrei olandesi di oggi nei confronti, ad esempio, del cristianesimo è molto più rigido e chiuso di quello che troviamo nelle pagine di Etty. Una simile apertura non sarebbe più concepibile dopo i fatti della Seconda Guerra Mondiale. Ecco perché qui in Olanda l'apprezzamento per l'opera e le idee di Etty Hillesum non viene tanto da parte ebraica, quanto da parte cristiana. Molti cristiani si sentono attratti e stimolati dal suo pensiero, anche se alcuni hanno commesso l'errore di considerarla una di loro. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che Etty si professò sempre inequivocabilmente ebrea e credo che dovremmo tutti rispettare questa sua scelta. Quel che più disturba gli ebrei è la scelta di Etty di non sottrarsi ai campi di sterminio polacchi e di non accettare di rifugiarsi presso qualche amico non ebreo. Lei, infatti, diceva di non volersi sottrarre al destino del suo popolo. E questo è inaccettabile per gli ebrei olandesi che sono sopravvissuti compiendo la scelta opposta di mettersi in salvo.
Because she said I want to share the fate of my people. And this is rather unacceptable for those Jews who have survived the war and made the other choice to rescue themselves.
Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, Eccoti, se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra.
Sabato sera, le 10:15. Sono un buon nutrimento a digiuno, quei pochi salmi che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Ho nell'anima una grande calma e dolcezza e un senso di appagamento che riposa in Dio. C'è una forza primordiale che emerge dall'Antico Testamento e una radice popolare anche. Figure forti, poetiche, grandi.
Abbiamo sentito l'Antico Testamento, dice Etty, come dicono i cristiani che distinguono in Antico e Nuovo Testamento, ma c'è molto ebraismo poi anche in quell'ostinato amore per le cose piccole, per le cose quotidiane, i fiori e la camicia pulita in tempi così duri e tutto il resto. Anche qui c'è un forte senso della creaturalità dell'esistente.
Mercoledì mattina alle 7:30. C'è una grande tranquillità in quest'ora che precede la colazione e per me è come una piattaforma per iniziare la giornata. Anche se c'è la radio del vicino accesa e Han russa un pianissimo dietro di me. Diciannove giugno. Venerdì mattina. La famiglia sta ancora a pranzo. Io ho messo da parte il mio piatto e sono lì che copio Rilke, tra queste fragole eccezionali e quello strano coniglio. Ora la stanza si è vuotata e sono seduta con le briciole sulla tovaglia, un ravanello solitario e i tovaglioli sporchi. Kate sta lavando i piatti in cucina e io andrò a dormire per un'ora. Non credo che in Olanda ci sia un'altra persona che viva in condizioni buone quanto le mie. Domenica mattina, le 8:00. Ho accanto la mia colazione. Un bicchiere di latticello, due fette imburrate di pane bigio con cocomero e pomodoro. Ho rinunciato al bicchiere di cioccolata che mi concedevo un po' di soppiatto, perché dobbiamo imparare ad affrancarci sempre più dalle necessità fisiche. Dobbiamo abituare il nostro corpo a chiederci solo l'indispensabile.
Il corpo umano va apprezzato nel suo insostituibile valore come ogni altro elemento del creato. È soddisfatto nelle sue naturali esigenze in quanto vulnerabilissima sede dell'anima. È questo che ci dice Etty in fondo. Sono corpo e anima insieme a formare la preziosa unicità di ogni singola creatura. Una unicità basata su un delicato equilibrio che salta se si favorisce l'uno a scapito dell'altra e viceversa. Ecco, quindi la sua capacità fino in fondo di godere delle cose fisiche, di quello che vede, perché è necessario all'anima. Un corpo sano e soddisfatto non è necessariamente una prigione, ma il mezzo grazie al quale l'anima arriva a vedere, udire, sentire, cogliere cose capaci di arricchirla. Un'anima malata, invece, può costringere il corpo in cui dimora a gesti terribili per chi li subisce e fatali per chi li compie.
E Poi un'altra cosa che va accolta, che va raccolta dalle parole di Esther Hillesum, è anche questa sua capacità di vedere gli accadimenti del mondo, anche i più terribili, anche i più tragici, quelli che lei chiama le piccole barbarie che si accumulano giorno per giorno, come un manifestarsi della imperscrutabile volontà di Dio, che come tale va accettata, non discussa, non ricusata e non maledetta.
Venerdì mattina. Una volta può essere Hitler, un'altra è Ivan il Terribile. In un caso è la rassegnazione, in un altro sono le guerre o la peste, i terremoti, le carestie. Quel che conta in definitiva è come si porta, si sopporta e risolve il dolore. E se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima. 11 luglio 1942. Spesso la gente si agita quando dico che non fa poi molta differenza se tocca partire a me o a un altro. Ciò che conta è che migliaia di persone debbano partire. Non è neppure che io voglia correre in braccio alla morte con un sorriso rassegnato. Non è che io voglia partire ad ogni costo, per una sorta di masochismo, o che desideri essere strappata via dal fondamento stesso della mia esistenza. Ma dubito che mi sentirei bene se mi fosse risparmiato ciò che altri debbono subire. E poi il senso dell'ineluttabile e della sua accettazione. La coscienza che, in ultima istanza, non ci possono togliere nulla. Che esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro ciascuno di noi per congiungere le mani in una preghiera.
Exaudi, Domine, deprecazione meam. Ne deficiat anima mea, subdisciplina tua. Neque deficiam in confitendo tibi miserationes tuas, quibus eruisti me ab omnibus viis meis pessimis. Ut dulcescas mihi, superamus.
E infine, forse dopo questa attenzione alla preghiera, ecco il tratto che si staglia più grande nella vita di Etty e che andrà messo al primo piano la prossima volta, al primo posto, per mettere uno dopo l'altro i passi che compongono la sua strada a Dio, il prossimo. L'attenzione, la pietas, la dedizione al prossimo. Ed è qui che il suo camminare con Dio incrocia, se vogliamo, sentieri cristiani, non in antitesi, non in contrapposizione, non in frattura con l'ebraismo, ma semplicemente in complementarità, in prossimità.
. 14 luglio, martedì sera. Una volta che l'amore per gli altri, per tutti gli uomini, comincia a svilupparsi in noi, diventa infinito. Speer dice: è giunto il momento di mettere in pratica il detto «ama i tuoi nemici». E se saremo noi a dirlo, bisognerà pur credere che questo sia possibile.
Credo che tutto il diario e le lettere, o almeno una loro grande parte, vadano visti come scritti dal punto di vista di una persona che dice addio, e uno può dire addio perché sale su un treno, perché va via da un paese, perché muoiono delle persone, perché si ammala, mortalmente. E in questa luce del dire addio, tutte le cose acquistano un valore, il loro valore veramente. Un'altra metafora si può dire di questo stesso atteggiamento, la si può trovare quando lei parla del caricare a bordo, venendo da un popolo di olandesi, di un popolo di naviganti, lei usa molto spesso questa immagine della nave che va, della nave che taglia gli ormeggi, della nave che carica a bordo tutto quello che serve per intraprendere il viaggio.
Torniamo per un momento allo sviluppo biografico delle vicende di Etty Hillesum. L'essere appartenente al consiglio ebraico la esentava dal venire deportata a Westerbork, che era un campo di smistamento. In realtà era stato creato prima della guerra, nel 1939, dal governo olandese per ospitare circa 1500 ebrei tedeschi che erano fuggiti dalla Germania. E poi durante l'occupazione i nazisti lo utilizzarono invece per raccogliere gli ebrei olandesi prima di smistarli, di deportarli nei campi di annientamento, nei campi di sterminio. Tutti questi ultimi giorni, queste ultime settimane, trascorrono per Etty in un clima di attesa, di timore naturalmente, ma anche con la certezza di non volersi sottrarre a un destino che implicava migliaia e migliaia di persone. Fa le prove con lo zaino, perché era permesso portarsi uno zaino, vede che cosa ci sta dentro, una coperta, una maglia per stare calda, naturalmente la sua piccola Bibbia, Rilke e qualche altro libro, ma nello stesso tempo c'è l'idea che occorre essere pronti nello spirito, essere pronti ad accettare. Etty è pronta, chiede volontariamente di andare a Westerbork in qualità di assistente sociale.
Venti luglio, lunedì sera, 9:30. Senza pietà, senza pietà. Ma tanto più allora dobbiamo essere misericordiosi noi nel cuore. Ventiquattro luglio, venerdì mattina. Una cosa è certa. Dobbiamo accettare tutto dentro di noi. Dobbiamo essere pronti a tutto e sapere che le cose ultime non possono esserci sottratte. Non devo aver timore. Nel momento in cui dovrò decidere, saprò cosa fare. Ventinove luglio, mercoledì mattina. E se domani arrivasse il foglio bianco con l'ordine di partenza per me? Pare che le deportazioni da Amsterdam siano sospese. Ora si comincia a Rotterdam. Assistili, Dio mio. Assisti gli ebrei di Rotterdam.
Ai primi di agosto del 1942 Etty ricevette l'ordine di partire per Westerbork e lavorare all'ospedale locale. E questo fu il suo modo di aiutare Dio, e lì la troveremo la prossima volta.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Un ardore elementare. Tra le baracche e il fango, Etty Hillesum. 1941-1943 di Gabriella Caramore. Seconda puntata, Aiutare Dio. Voce di Etty Hillesum, Roberta Greganti. Letture di Gianni Bersanetti, Stefano Palazzesi e Alberto Rossatti. Sono intervenuti Giacomo Alimentani, Chiara Passanti e Klaas Melik. Tecnico del suono, Gina Collauto. In regia, Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.